Domenica della risurrezione del Signore, anno A, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, i versetti 1-9. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Dal libro degli Atti, capitolo 10, i versetti 34-43. Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, i versetti 1-4. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Discenda su di noi la potenza dello Spirito Santo. Apra il nostro cuore, la nostra intelligenza, affinché in quella comprensione che diventa vita, noi possiamo, nell'ascolto docile, seguirlo verso il regno che egli ha aperto a tutti noi. Amen. Domenica della risurrezione del Signore. La Pasqua è l'annunzio della risurrezione, della vittoria sulla morte, della vita che non sarà distrutta. Questa è la realtà testimoniata dagli apostoli, l'annuncio che Cristo è vivo deve risuonare continuamente nella Chiesa. La Chiesa, infatti, nata dalla Pasqua di Cristo, custodisce questo annuncio e lo trasmette in vari modi, ad ogni generazione. Nei sacramenti lo rende attuale e contemporaneo ad ogni comunità riunita nel nome del Signore. Con la propria vita di comunione e di servizio, la Chiesa si sforza di testimoniarlo davanti al mondo. Questa è ancora la grande lezione della Pasqua che quest'anno celebreremo ritualmente in modo assai povero, ma che in realtà potrebbe essere l'occasione di vivere in modo esistenzialmente più ricco a livello spirituale. Mentre il digiuno dai riti per alcuni e la rinuncia alle vacanze per altri renderanno questa Pasqua diversa, noi siamo chiamati tutti indistintamente ad assumere la logica pasquale. In una parola, attraverso gli Evangeli, possiamo imparare dal Signore Gesù a vivere fino in fondo il fallimento, l'angoscia e persino la morte senza inutili scorciatoie. Mentre si preparava alla sua passione, il Signore Gesù preparò i suoi discepoli al dopo, aiutandoli a vivere fino in fondo il dramma che stavano per affrontare. Con chiarezza lucida e luminosa, Gesù è arrivato a dire: «Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me». Nel suo mistero pasquale il Signore Gesù ha vinto la morte attraversandola interamente e con il suo mito e patire ha messo persino la morte al suo posto. Noi in questa Pasqua, dopo essere stati costretti a fermarci e a cancellare buona parte dei nostri programmi, da quelli personali, familiari, professionali, a quelli economici ed internazionali, possiamo scegliere di fermarci tutti insieme, fermarci per pensare e decidere, con libera volontà, per entrare tutti insieme in un processo di sapienza. Sarebbe augurabile decidere di fermarci spontaneamente per fare Pasqua tutti insieme prima che sia troppo tardi. Sarebbe auspicabile usare questo tempo per una seria riflessione ed un'onesta rilettura della nostra recente storia di globalizzazione, non per riparare i danni semplicemente, ma per sperare insieme un modo nuovo di vita. Un giubileo dell'umanità potrebbe essere il modo adeguato di imparare da quello che stiamo patendo e di rinnovare quei vincoli tra persone e con la creazione senza i quali saremmo inevitabilmente perduti. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» È la domanda che ancora oggi ci viene rivolta in questo doloroso tempo. E nel tempo della storia questa è forse l'occasione per uomini e donne di fede di diventare profeti di un'umanità possibile e desiderabile. Se come credenti sapremo unirci per servire alla causa comune dell'umanità, persino le religioni e gli uomini e le donne che le rappresentano diventerebbero più affidabili, come più credibili diventerebbero le nostre pratiche religiose plurimillenarie. Le religioni, scriveva Carl Gustav Jung, sono un complesso sistema di preparazione alla morte, chiamate a mettersi a servizio della vita per tutti, in abbondanza. E cito da Giovanni, capitolo 10, versetti 7-18. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sofferenza e violenza sono certamente intimamente legate nel nostro umano sentire e reagire. Ma solo una sofferenza riconosciuta e assunta può creare un incremento di compassione. Al contrario, invece, una sofferenza negata o semplicemente sopportata per essere dimenticata non appena possibile, non può che creare un vortice di violenza che crea poi altra sofferenza. Mentre per esorcizzare le comprensibili paure e confortare i più deboli, da più parti oggi si parla con toni quasi euforici di un dopo. Noi come discepoli di Cristo siamo saldamente accorati all'ottimismo tragico dell'Evangelo. Vogliamo prendere tutto il tempo per leggere fino in fondo quello che sta accadendo. Solo il discernimento umile e coraggioso del presente, pur così drammatico che noi stiamo vivendo, potrà permetterci di pensare al dopo. Con la resurrezione di Cristo, celebrata nella veglia pasquale, entriamo nel giorno assolutamente nuovo per l'umanità, il giorno che domina tutta la storia del mondo, il giorno che inaugura la nuova creazione, il giorno soprannaturale della vita eterna in cui Dio tutto illumina e feconda, è il giorno che non conosce tramonto, la Pasqua e la solennità delle solennità. I padri della Chiesa hanno chiamato ottavo questo giorno, perché in esso confluiscono e trovano il loro compimento i sette giorni della prima creazione deturpata dal peccato. Questo è veramente il giorno che ha fatto il Signore. Tutta la storia umana gravita attorno a questo punto focale, è il corpo del Cristo risorto e la cellula del rinnovamento universale di tutte le cose secondo il disegno di Dio. Il Padre, per mezzo del suo unico figlio, ha vinto la morte e ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Così ci fa pregare la colletta. La liturgia, infatti, è tutta pervasa dalla gioia che scaturisce dalla fede del Cristo risorto e dalla consapevolezza che noi siamo partecipi, in forza del battesimo, della nuova vita del Signore. Rendere grazie al Padre, allora, in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, non significa dire soltanto grazie a Dio, ma agire in atteggiamento di grazie, accettando la responsabilità di condividere la morte di Gesù, rinnegando ogni compromesso con il peccato, e lasciando agire in noi la potenza della sua risurrezione. Attraverso una continua conversione, noi entriamo nella morte del Signore e per mezzo della nuova qualità dei nostri atti, entriamo nella sua risurrezione. Se davvero viviamo autenticamente il dinamismo del mistero pasquale nella nostra vita quotidiana, diventa vera la nostra azione di grazie, anche nel momento sacramentale. Per questo abbiamo bisogno che il Padre ci rinnovi nel suo spirito per rinascere alla luce del Signore risorto. Allora saremo capaci di offrire, esultanti per la gioia pasquale, quel sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Così preghiamo con l'orazione sulle offerte. La risurrezione del Signore nostro, il Dio e Salvatore Gesù Cristo, è dunque il centro della fede di tutto il Nuovo Testamento, è il contenuto originante, la nostra fede. Le ricchezze incalcolabili della risurrezione si presentano in una virtualità sconfinata. Tanta benedizione divina che oggi ci visita, che visita noi fedeli, non si deve dunque lasciar cadere per le contrarietà del momento, per le debolezze del momento, per la nostra pigrizia, acidia, aridità. Tanta ricchezza non deve spaventare affatto. Essa va colta, perché sempre ci è offerta. E ancor più oggi, sia tutte insieme, sia poco a poco, crescendo per essa. Annunciare sempre instancabilmente Cristo risorto e la sua gioia a un mondo triste come è ancor più oggi il nostro, che ancora gioca molto ma non si diverte affatto, è offrire nella suprema carità, per il bene esclusivo degli uomini, fratelli nostri, i contenuti veri, autentici, reali, specifici della vita cristiana. Degna quindi di essere vissuta nella parola della gioia trasformante. La tradizione della gioia della risurrezione costituiva per Paolo e per la Chiesa primitiva lo specifico cristiano nella predicazione della Chiesa, almeno a partire dai secoli della miseria, quelle delle invasioni barbariche, germaniche, eccetera, per quelle tribolazioni troppo a lungo irrompenti nelle generazioni cristiane, terrorizzate ieri come oggi da quel triste trinomio peste, fame, guerra. Va qui notato che l'inquietante fenomeno dei tempi di un recente passato, la scomparsa o almeno dell'attuazione della predicazione del Signore risorto, del dono dello Spirito, della gloria della Trinità Beata, della divinizzazione dell'uomo è stato spazzato via. La resurrezione, la vita nuova in Cristo Signore risorto, con la potenza dello Spirito Santo per l'amore del Padre, è ancora tra noi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Il Salmo 117, il Salmo responsoriale. Cristo è vivo. La Chiesa, il mondo, è il luogo e lo spazio ove si attesta che Lui è il Signore risorto. Questo è il modo più autentico di vivere e cantare l'Alleluia Pasquale. Ma lasciamoci guidare ancora oggi dalla eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 138, genere didattico sapienziale, ci fa pregare. Sono risorto, sono sempre con te. Tu hai posto su di me la tua mano, è stupenda per me la tua saggezza. Alleluia. È la voce del risorto, che dopo l'evento centrale della sua vita, egli sta ancora con il Padre nello Spirito Santo glorificatore, poiché il Padre pose da sempre la mano sua, ossia la potenza che è lo Spirito Santo, sul Figlio del suo amore, e poi lo condusse alla gloria, come ci ha ricordato la prima lettura, in quella manifestazione mirabile della sapienza divina infinita. Ma anche il canto all'Evangelo, che è pure l'antifono alla comunione. Cristo, nostra Pasqua, è immolato. Facciamo festa nel Signore. Oggi, giorno di gioia, nell'assemblea santificata, il Signore Immacolato si fa presente nelle Scritture, nell'altare sacrificale, nella potenza dello Spirito Santo, donato dalla risurrezione e che rinnova la nostra vita. Il sangue dell'immolato, la sua carne immolata, è qui, come tutto l'anno, nei segni santi, che trasformano in santità di vita, facendo i fedeli, che partecipano, le membra viva della Chiesa, la sposa dell'Agnello glorificato. La festa di oggi deve restare nell'intenzione e nella concreta attuazione lungo tutto l'anno della grazia. La preghiera di colletta ci fa pregare: o Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di Resurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Questo giorno, dunque, noi siamo travolti dalle ricchezze incalcolabili della risurrezione e ancora una volta siamo invitati a riflettere su questo momento celebrativo, poiché ogni altro momento, in specie la domenica, esprime sempre tanta ricchezza, tanta vita, tanta gioia. Il lezionario affianca all'Evangelo di Giovanni un brano degli Atti, capitolo 10. Abbiamo ampliato la lettura ai versetti dal 34 al 43. Il nucleo centrale della predicazione apostolica, quello che è chiamato kerygma primitivo, è sintetizzato nell'affermazione che Gesù, il maestro di Nazaret, crocifisso a Gerusalemme, è risuscitato e ha ricevuto dal Padre ogni potere sugli uomini. Questo che si legge oggi è uno dei discorsi missionari assunti dalla tradizione orale, riportato nel Libro degli Atti. Pietro espone al pagano Cornelio di Cesarea e a tutta la famiglia la missione, la morte, la risurrezione di Gesù, per condurli alla conversione e al battesimo. Si può notare nel brano la menzione del terzo giorno, molto frequente nella catechesi primitiva. È evidente lo stretto rapporto con la concezione giudaica della risurrezione generale dei morti. I tre giorni indicano infatti il lasso di tempo necessario perché tutti i morti di Israele potessero risuscitare e giungere a Gerusalemme per il giudizio finale. Con la risurrezione di Cristo, secondo la fede dei cristiani primitivi, è appunto iniziato quel processo di risurrezione dei giusti, chiamati a ricostruire il regno di Dio. Cristo, il giusto, è risuscitato per primo, perché a lui il Padre ha affidato la direzione del nuovo popolo. Eppure assunta dal vocabolario ebraico, circa la risurrezione dei morti, l'espressione «Dio lo ha risuscitato», secondo la quale Gesù è risorto per l'intervento della potenza del Padre. Il contesto del brano degli Atti è complesso. Cornelio è un romano, è un pagano, ma giusto e pio, e secondo il divino precetto, egli attendeva la manifestazione di Dio, pregando e operando la carità. Per questo l'angelo di Dio lo visita e lo esorta a chiamare Pietro. L'apostolo Pietro, a sua volta, ha la visione di animali e cibi, tutti creati puri da Dio, tutti mangiabili, di cui non si deve temere. Rinvio simbolico al non temere di mescolarsi con i pagani se si admira solo l'insegnamento divino. Giungono dunque i messi di Cornelio, da Cesarea a Giaffa, dove risiede Pietro, il quale parte per Cesarea. Qui Pietro spiega che la visione avuta ha superato la sua remora di ebreo di unirsi ai pagani e chiede il motivo della sua convocazione. Allora Cornelio narra la visione dell'angelo e dichiara che lui con tutti i suoi è pronto all'ascolto. E allora Pietro annuncia il cherigma apostolico, l'annuncio della risurrezione, e per la prima volta ai pagani. Tutto questo avverrà di nuovo poi alla Pentecoste. Si tratta dunque di un testo fondamentale, un compendio di teologia della storia. Anzitutto il battesimo del Signore, momento fondamentale, preparato dal Battista, inizio di quel fatto di Gesù Cristo che parte dalla Galilea, che predica il regno. Ora, il battesimo è l'unzione di Spirito Santo e di potenza che assume e consacra Gesù di Nazaret come Messia regale, operatore universale del bene messianico e unico espulsore del demonio. E questo è l'indice che il regno è qui. Si legga Matteo 12:28, Luca 11:20, come anche Esodo 8:15. Tutto è recuperato a Dio mediante il Figlio con la potenza dello Spirito Santo. E la motivazione è poiché Dio stava con lui. Dio che lo ha unto di Spirito Santo, e lo Spirito Santo è la prima presenza divina agli uomini. La vita storica del Signore poi è presentata e testimoniata. Gesù, che uccisero avendolo sospeso sul legno, e qui si cita l'esecuzione da parte dei Romani, di cui certamente Cornelio è informato. Pietro, per delicatezza forse, non esprime il soggetto alla terza persona, quasi anonimo. Ma la testimonianza poi prosegue. Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno, cioè secondo le scritture, intervenendo di persona, e gli ha dato di farsi manifesto dopo la risurrezione nella realtà indubitabile della carne. Si legga il versetto 40, così come ancora Prima Corinzi 14:15-17. Questa manifestazione gloriosa e umile insieme è tuttavia concessa solo a chi adempie la condizione di essere scelti da Dio, testimoni previsti da Dio, quella che ebbero dopo la risurrezione coloro che hanno mangiato e bevuto con il risorto. Quest'ultima espressione indica, nel linguaggio ebraico, il vivere quotidianamente in totale familiarità con Gesù. E dunque si tratta dei dodici e degli altri apostoli o discepoli intorno ai dodici. A questi è prescritto di predicare e testimoniare, anzitutto al popolo ebraico, che il risorto è ormai stabilito da Dio quale giudice dei vivi e dei morti, e quindi che occorre temere la sua venuta. La verità dell'evento è ribadito poi con l'appello alle scritture, i profeti. Essi testimoniano che chi crede in lui riceve dal suo nome la remissione dei peccati, che è il giubileo divino dello Spirito Santo. E qui il rinvio biblico è imponente. Geremia 31, Isaia 33, 53, il servo, Ezechiele 34, l'opera del pastore divino, Daniele 9, 24, eccetera. Potete trovare poi negli appunti le citazioni e rileggerle a vostro vantaggio. C'è dunque l'opera del re messianico, l'unto dello Spirito del Signore. Ecco poi la realizzazione. Giovanni 20, il brano evangelico. Soltanto dopo la resurrezione gli apostoli cominciarono a comprendere, sia pure ancora confusamente, ciò che le scritture avevano profetizzato intorno a Cristo e ciò che Gesù aveva loro detto. Secondo il racconto di Giovanni, Maria di Magdala è la prima a scoprire il sepolcro vuoto e ad avvertire gli apostoli. I sinottici narrano la resurrezione del Signore con poche note, tutte essenziali e concentrate. Esse introducono in movimento alcuni personaggi, uno o due, che intervengono da fuori della sfera umana e che producono tensione grande nelle donne fedeli, annunciando ad esse che il Signore era stato risvegliato dai morti e che non poteva trovarsi nel luogo della morte e che sarebbe manifestato poi ai discepoli. Le donne, che si erano recate al sepolcro solo per onorare il Signore morto, adesso corrono ad annunciarlo come risorto ai discepoli. Giovanni, nei fatti svoltisi al sepolcro, porta al contrario solo il movimento fisico e psicologico di una donna fedele, la Maddalena, e quello quasi solo fisico di due discepoli che poi rientrano a casa. Solo dopo descrive il seguito della tensione della Maddalena, che si dà pena per la sottrazione del corpo del Signore, che ancora crede morto e resta intorno al sepolcro finché è trovata dal suo Signore risorto. Ma riprendiamo dunque il nostro brano evangelico. Nel giorno dopo il sabato, Giovanni, al contrario dei sinottici, non descrive alla tomba la teofania della luce e dei personaggi, giovani o angeli, o altri fenomeni. Non nomina le altre donne fedeli con la Maddalena, non dà motivazioni della visita funebre, ma ci dà altre preziose indicazioni. L'insistenza sul primo giorno, che verrà ripreso poi al versetto 19, con il simbolismo del 7 più 1, l'ottavo giorno. Poi rapide descrizioni. La Maddalena si muove prima dell'alba, in quel lunedì che è ormai la domenica cristiana. Va al sepolcro del Signore. L'Evangelista non ci dice il motivo, ma oltre che nell'affetto della Maddalena per Gesù, sappiamo da Marco e da Luca che probabilmente vuole trattare il corpo del Maestro secondo gli usi più cari, poiché non era stato possibile farlo il venerdì, era tardi. Si capisce che la Maddalena, così come le altre donne, vanno prestissimo. Meno tempo, infatti, passava e più efficace sarebbe stato il trattamento funebre. Arrivata alla tomba, ella vede che la pietra di chiusura è stata portata via dal sepolcro. Allora corre dai discepoli. La Maddalena vede la tomba vuota, corre da Pietro e dal discepolo amato da Gesù, forse Giovanni. L'Evangelista non ci dice se Maria entrò nel sepolcro. Forse le è bastato vedere la bocca nera dell'ingresso della tomba per dedurre un nuovo dispetto dei nemici di Gesù. La prima reazione è correre. E correre diventerà uno dei verbi caratteristici di questa mattina. Giunta dal capo dei discepoli e da quel giovane discepolo amato dal Signore, annuncia in modo concitato: portarono il Signore via dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero. Dunque la Maddalena, forse, era in compagnia di altre donne fedeli e comunque aveva scrutato il sepolcro trovandolo vuoto, anche se non sapeva chi fossero i tre fugatori del corpo del Signore, che ella crede morto ancora. Allora uscì Pietro e l'altro discepolo, Giovanni non dice che furono sorpresi, meravigliati, spaventati, stupefatti, come forse avrebbe fatto un bravo romanziere, attento al dramma interiore dei personaggi. A Giovanni interessano i fatti obiettivi. Si concentra sul sepolcro vuoto. Egli annota soltanto che i due discepoli del Signore escono subito da casa e vengono al sepolcro, il centro della narrazione. Correvano, essi corrono, ma l'altro discepolo è più veloce, perché è più impaziente, e non perché, come spesso si è detto, Pietro sia vecchio. Poteva avere allora non più di 30-35 anni. Comunque, l'altro discepolo giunge prima e senza entrare dentro si inchina alla bocca del sepolcro e riesce a vedere giacenti i lenzuoli funebri che avevano circondato il corpo del Signore. Chinatosi, e deve farlo perché la porta del sepolcro è bassa e alta poco più di un metro e per guardare dentro ci si deve chinare, dice vide. Giovanni usa il verbo blepo, un verbo del linguaggio popolare, che ci dice e descrive un'occhiata sommaria. Questa basta per vedere se nella tomba c'è qualcuno, oltre al corredo funebre, quello comprato da Giuseppe d'Arimatea. È lo stesso verbo usato poco prima per Maria Maddalena. Vide, ma non entrò. E forse questo è un ricordo di prima mano. Il discepolo è giovane e forse, come molti ragazzi della sua età, ha paura dei morti e non entra. Ma come per la corsa al sepolcro di prima, un sentimento così semplice e genuino non ha soddisfatto né devoti né simbolisti, ecco che sono nate diverse interpretazioni. Ma forse, come Marco, interprete della predicazione di Pietro, non ha riserve nel riferire anche quanto è poco edificante per l'apostolo, così forse Giovanni, da vecchio, non si vergogna della sua paura da fanciullo. Qualche istante dopo giunge anche Pietro. Egli, con gesto audace, entra nel sepolcro e contempla i lenzuoli giacenti e anche il sudario, quel panno con cui si doveva avvolgere la testa del Signore, e questa non stava con i lenzuoli, ma ripiegato con cura e messo da una parte, come segnale di richiamo all'attenzione dei fatti accaduti. Operazione che Gesù, al suo risveglio dei morti, si era dato la pena di eseguire per i suoi discepoli, indicando che era vivo e attivo. La Sacra Sindone segna la traccia di questo. È il grande e funebre lenzuolo, in latino l'inteamina, la stoffa di lino, ma il sudario della tradizione è spesso nominato a parte della Sindone e potrebbe essere la Veronica, quella vera icona, non presa su Gesù sulla via dolorosa, ma il sudario di Giovanni. Pietro vede, e qui l'Evangelista usa il verbo teoreo. Il verbo, preso dal linguaggio popolare, indica uno sguardo attento, calmo, che si rende conto di ogni singolo particolare, riconosce i singoli oggetti. Le bende, in greco ortonion, che sono la parte più cospicua del corredo funebre, ovvero il lenzuolo, le bende per legare le mani, i piedi, tenere chiusa la bocca. Tutto è per terra. Ma il verbo greco keimai indica un giacere a terra non disordinato, ma come sgonfiate, poiché non essendo più il corpo che le tenesse gonfie, queste erano si erano affosciate. Non erano perciò in disordine, come se qualcuno avesse voluto togliere il corpo di Gesù e dunque aveva lasciato per terra i lini che lo avevano avvolto. Il sudarion indica quel fazzoletto che doveva coprire il volto del morto appena deposto nella tomba. Ma la sepoltura affrettata di Gesù aveva fatto sì che il suo volto era stato coperto dal lenzuolo ripiegato, quindi il sudario era risultato inutile. Per questo motivo, verosimilmente, non fu sciolto, ma rimase arrotolato, nuovo, noi diremmo ancora impacchettato, semplicemente deposto sul capo di Gesù, già nascosto dal sudarion, dal lenzuolo. Versetto 8, entrò anche l'altro. Adesso il discepolo giovane prende coraggio ed entra anche lui nel sepolcro. Giovanni qui annota i due verbi della fede, e vide e credette. Eiden, il verbo greco orao, indica uno sguardo attento, un guardare con calma, in profondità potremmo dire, andando oltre la superficie delle cose, nella comprensione delle cose. Episteusen, credette. Il discepolo crede che Gesù è risorto. E qui troviamo la radice pit, da cui peito, che è l'aver fiducia, la fede, in sostanza, in Dio, dar fede alla sua parola, a colui che parla. Non avevano ancora compreso. Il versetto 9, che chiude il nostro brano, è carica di ambiguità. Pietro vede soltanto, l'altro vede e crede. E allora come mai si dice, infatti non avevano ancora compreso la scrittura, ossia che egli deve risorgere dai morti? Solo il discepolo amato, che qui vede per amore tutta l'economia divina nel suo epilogo, gli altri invece attendono, per così dire, di vedere il corpo resuscitato. Ciò che avverrà la sera stessa, dopo l'annuncio secondo le scritture portato dalla Maddalena. La resurrezione del Signore, l'evento Omega, rinvia sempre alle scritture, l'Antico Testamento, l'evento Alfa, per formare poi l'unica manifestazione completa del disegno dell'amore divino per tutti gli uomini. Ancora oggi, non le bende né il sudario, ma le scritture rinviano al Signore. Il volto suo è scoperto ormai, è adorabile. Giovanni annota dunque il fatto che essi, benché ebrei fedeli, ignoravano la scrittura, secondo la quale il Signore si deve che risorga dai morti. Il si deve è la formula impersonale usata per non nominare il nome di Dio, indica che è il disegno divino che ha disposto gli eventi così. Ora, che buoni ebrei ignorassero la scrittura appare un fatto strano. Pietro poi, ricordiamo, a Pentecoste, 50 giorni dopo, in Gerusalemme, annuncia il cherigma, la resurrezione del Signore, e fa appello con grande abbondanza alle scritture profetiche, che dimostra di conoscere molto bene, si legga il secondo capitolo degli Atti, i versetti 24-32. Così anche lo stesso Paolo, parlando ai Corinzi, cristiani venuti dalla paganità, annuncia il cherigma salvifico, E in questo la morte e la risurrezione del Signore è ancora secondo le scritture. Prima lettera ai Corinzi 15:3. Dunque, gli stessi Corinzi, evangelizzati da 10 anni, conoscevano le scritture. Ma il fatto non è strano. Pietro aveva parlato a Pentecoste. Siamo nell'anno 30 dopo Cristo. E Luca lo narra negli Atti, probabilmente intorno al 60 dopo Cristo. Secondo i critici, la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, un testo arcaico della comunità di Gerusalemme, può risalire agli anni 35-40 dopo Cristo. Paolo comunica ai Corinzi all'inizio dell'anno 57 dopo Cristo. Giovanni scrive il suo Evangelo probabilmente intorno al 98 dopo Cristo, molto dopo dunque gli eventi narrati, quando la Chiesa si era ormai diffusa nell'Impero Romano, con tutte le narrazioni, dei fatti avvenuti al sepolcro del Signore. Egli vuole far sapere ai fedeli di allora e di tutti i tempi che soltanto alla luce delle scritture si riconosce che il disegno divino finalmente si è adempiuto in Cristo Signore risorto. In questo non fa che seguire il metodo che il Signore risorto stesso ha attuato con i discepoli di Emmaus, con i discepoli raccolti nel Cenacolo, tutti ha rinviato alle scritture, come ascolteremo nell'Evangelo della terza domenica dopo la risurrezione. Chiudo con le parole del tropario bizantino della risurrezione, augurando a tutti una santa Pasqua. Cristo è risorto dai morti e con la sua morte ha calpestato la morte, dando la vita ai giacenti nei sepolcri. Amen.